Bene, allora siamo arrivati all'ultima puntata, diciamo così, di questa avventura che è il Vangelo di San Giovanni. Spero che, al di là delle cose che abbiamo detto insieme, siate riusciti magari qualche volta a rileggere qualche pezzetto e comunque a sentire la bellezza di questo racconto. Il quarto Vangelo è il più complesso per certi aspetti, ma sicuramente anche il più ricco, no? Vi siete accorti che anche soltanto l'uso di certe parole, che so, gloria, di certe immagini, l'acqua, di certe azioni di Gesù ripetute più volte nei diversi capitoli, aiutano a comprendere nella sua globalità la bellezza e la ricchezza di questo racconto che è parola di Dio. Questa sera siamo all'ultimo capitolo, il capitolo 21, che è chiaramente un capitolo aggiunto. L'ultima settimana scorsa abbiamo letto la conclusione, che già era nel capitolo 20. Ve la rileggo. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Punto. Il Vangelo è finito. Quel che abbiamo scritto è scritto. E invece subito dopo comincia il capitolo 21 che dice: dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli. È chiaro che è stato aggiunto questo capitolo. Allora, questo fatto ci consente di dire qualcosa sulla composizione dei Vangeli. I Vangeli, tutte e quattro, non sono stati scritti come oggi un autore scriverebbe il suo romanzo, che so, una biografia di un personaggio piuttosto che un romanzo di avventure. Come fa oggi un autore? Si mette a tavolino, scrive col computer o come vuole, va magari da qualche parte per ispirarsi, poi corregge, mette a posto, poi dà a un editore, se la cosa funziona, viene stampato e pubblicato e diffuso. I Vangeli non sono nati così, non sono stati scritti a tavolino. I Vangeli partono da una serie, diciamo, di raccolte che nel corso dei primi decenni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, la comunità cristiana ha redatto per non perdere la ricchezza di quello che ha fatto Gesù. I suoi miracoli, per esempio, le parabole, gli scontri coi farisei e soprattutto il mistero centrale che è la morte e la risurrezione. Per cui gli studiosi dicono che molto probabilmente nella comunità c'erano delle raccolte, no? Si era messo in scritto prima che morissero gli apostoli, perché chiaramente una volta morti loro, che erano i testimoni diretti, le cose diventavano più difficili. Tenete conto che oggi telefonini, telecamere, tutte queste cose qui farebbero in fretta a registrare moltissimi avvenimenti. Allora si tramandavano oralmente, si raccontavano. È chiaro che i racconti possono anche in qualche modo perdersi. Una volta fatti questi, diciamo, blocchi, no? I miracoli, i discorsi di Gesù, le parabole, la morte e la risurrezione, il primo che li ha messi insieme dando un ordine cronologico è stato San Marco. Gli studiosi sono un po' incerti, qualcuno sostiene che fu San Matteo, scrivendolo in aramaico, cioè nella lingua parlata dal popolo, il primo probabilmente scritto in greco, la lingua, diciamo, dei commerci, della cultura, fu quello di Marco, che è anche il più breve, scritto all'interno di una comunità cristiana. Marco è colui che ha seguito Pietro come suo segretario, diciamo così, quindi riporta un po' la predicazione di Pietro e l'azione della comunità a cui Pietro si rivolge, la comunità di Roma, quindi una comunità di non ebrei che erano arrivati al cristianesimo. Poi c'è Matteo. Matteo scrive per la comunità degli ebrei convertiti al cristianesimo e non per nulla cita molte volte l'Antico Testamento, fa dei riferimenti alla cultura ebraica, perché chi lo ascoltava, chi leggeva il suo testo, sapeva di cosa Matteo parlasse. Matteo aggiunge anche una parte introduttiva sull'infanzia di Gesù. E così anche Luca. Luca, tra i tre Vangeli cosiddetti sinottici, perché hanno lo stesso schema fondamentalmente, è il più culturalmente preparato, quindi il suo greco è molto bello, è uno scrittore fine, e San Luca, scrivendo alla comunità, diciamo non a una comunità specifica come quella di Marco o di Matteo, ma scrivendo per chi era anche al di fuori dei confini della Palestina, non dimentichiamo che Luca scriverà anche gli Atti degli Apostoli per far vedere la diffusione del Vangelo, Luca aggiunge a sua volta alcuni racconti dell'infanzia con il racconto dell'Annuncio a Maria, il canto di Maria, quello di Zaccaria, eccetera. I tre Vangeli sinottici. A questo punto siamo più o meno verso gli anni 70-75, insomma prima probabilmente o appena dopo la distruzione di Gerusalemme che avvenne nell'anno 70 dell'era cristiana, 70 d.C., probabilmente in alcune parti i Vangeli narrano anche questa distruzione, no? Ricorderete quando Gesù dice vedrete che questo tempio sarà distrutto e non resterà pietra su pietra. Dopo questo, quindi, i Vangeli erano, i tre Vangeli, Marco, Matteo e Luca, erano conosciuti dalle comunità. Normalmente, quando si trovavano insieme, nelle comunità si leggeva qualche passo del Vangelo. Ultimo, come cronologia, arriva San Giovanni. San Giovanni non ripete le cose che sono già scritte negli altri Vangeli. San Giovanni fa una lettura molto più simbolica, no? L'abbiamo vista nel corso di questi 2 anni ormai di lettura del Vangelo, le parole che usa, le immagini, gli incontri. San Giovanni vuole approfondire un po' il messaggio di Gesù. San Giovanni scrive anche lui dentro una comunità. Probabilmente Giovanni viveva nella Palestina ancora, però con una cultura greca, con problemi diversi. C'erano le prime eresie, chi non riconosceva che Gesù, il Cristo, è Gesù di Nazaret, il Verbo fatto carne. Per cui dentro alla comunità bisognava rispondere anche a problemi molto concreti. Troveremo subito anche in questo capitolo proprio alcune domande sottintese nella comunità e alcune risposte che l'Evangelista vuole dare. Per cui immaginiamo queste comunità in cui Giovanni, che era l'unico apostolo che non era ancora morto, era il più giovane di tutti ed è l'unico che non subirà il martirio, no? Come sapete la tradizione dice che ci hanno provato ma non ci sono riusciti, insomma Giovanni è morto molto anziano. Dentro a queste comunità la predicazione di Giovanni, che è anche quella delle lettere, quella dell'Apocalisse, e poi qualcuno che scrive quello che diceva Giovanni, che lo mette in ordine, che lascia una traccia appunto non soltanto orale ma anche scritta. Questo capitolo è un chiaro esempio di questa composizione, cioè Giovanni o qualcuno molto vicino a lui ha scritto i capitoli precedenti, poi nella comunità di fronte ai problemi che c'erano è continuata la predicazione, eccetera, e qualcun altro ha scritto questo capitolo che è stato aggiunto senza nessun problema a quello che era il racconto precedente, e la Chiesa ritiene che anche questo è parola di Dio, cioè la grazia dello Spirito che l'ha suscitato, no? È interessante questa cosa qui per capire come la parola di Dio, così come l'abbiamo noi, è frutto di un cammino lungo, faticoso per certi aspetti, ma anche molto bello, che non riguarda la singola persona, l'Apostolo, in questo caso Giovanni, o il segretario degli Apostoli, tipo Marco o Luca, Matteo era a sua volta un Apostolo, ma riguarda tutta la comunità. Allora, leggiamo e poi cerchiamo di capire i problemi che stanno sotto e le sottolineature di quest'ultimo capitolo. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e altri due discepoli. Non viene detto il nome. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Le altre due volte quali erano? Nel cenacolo, la sera di quello stesso giorno, cioè la sera di Pasqua, e 8 giorni dopo, quando c'era anche Tommaso, che non c'era la prima volta. Quindi queste erano le apparizioni al gruppo. Poi negli altri Vangeli e nelle lettere di San Paolo si ricorda che Gesù apparve anche probabilmente ai singoli. Però qui si parla di apparizioni a tutto il gruppo. Il primo verbo che si usa in questo capitolo è: Gesù si manifestò. Non vuol dire semplicemente Gesù si fece vedere. Manifestarsi è un verbo molto più profondo, che indica la realtà vera di Gesù. E quando si usa la prima volta nel Vangelo di Giovanni? Adesso dovreste saperlo, eh? Qual è stato il primo segno di Gesù? Alle nozze di Cana, quando, sollecitato da Maria, Gesù compie quel gesto, segno dello sposo che arriva, la pienezza, l'abbondanza. C'è anche qui un segno di abbondanza? Sì, 153 grossi pesci, abbondanti, tantissimi, no? Grossi poi. Lì, quant'erano? 6 giare piene di vino, 800 litri di vino, una super abbondanza. Quindi, e come finisce quel capitolo? Così Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. Ecco, questi termini ormai li dovreste conoscere, quindi manifestare vuol dire non soltanto eccomi sono qui, ciao come va, ma far conoscere la realtà profonda che è quella di colui che è il figlio di Dio. All'inizio è chiaro che i discepoli erano rimasti sorpresi, stupiti da quello che era accaduto, no? E anche un po' gasati, non so, un po' esaltati. Adesso, dopo 3 anni, cos'era capitato in mezzo? La crocifissione, che per loro era stato un ribaltamento, perché certo credevano che era il figlio di Dio, ma accidenti, un figlio di Dio, un Messia che passa attraverso la croce e che addirittura dice che la croce è la sua gloria, no? La sua glorificazione. Lì manifesta Dio, è chiaro che ha comportato un ribaltamento. Allora Gesù si manifesta ancora. Cosa vuol dire? Che probabilmente gli apostoli non avevano ancora capito fino in fondo. L'altra volta anche nella discussione parlavamo dei segni, no? Vedere, credere. Gli apostoli hanno visto, ma hanno fatto fatica comunque a credere, perché la fede è sempre un rischio, è sempre un affidarsi. Vabbè, Gesù si manifesta. Erano insieme gli apostoli. Anche questo essere insieme non è un fatto puramente, vabbè, si sono trovati lì per caso. Erano insieme, erano un gruppo, sono stati insieme per tanti anni. Qui c'erano alcuni che erano già pescatori, no? Pietro, per esempio, chiaramente, i figli di Zebedeo, vi ricordate, Giacomo e Giovanni, che sono stati chiamati da Gesù, ma altri, probabilmente no, Natanaele di Cana di Galilea. Cana non è sul lago. Tommaso, non erano pescatori, eppure erano lì tutti insieme, attorno a Pietro. Pietro che dice, vado a pescare. Cosa gli aveva detto Gesù? Sarai pescatore di uomini. E lui invece torna a fare il pescatore. Qui qualcuno dice, forse non avevano capito bene, forse sì, forse no. Comunque Pietro torna al suo lavoro e gli altri veniamo anche noi con te, quindi stanno insieme, anche chi magari non era tanto esperto di pesca. Ma quella notte non presero nulla, nulla, neanche un pesciolino. Erano in 7, quindi probabilmente c'era più di una barca, no? E comunque nulla. Allora, vi ho detto prima, il Vangelo vuole rispondere ad alcune domande. Qui erano passati, quando sono stati scritto questo racconto, almeno 50 anni, 60 anni dalla risurrezione di Gesù. La comunità cristiana doveva fare i conti con tanti che si convertivano, ma anche con tanti che proprio non gli interessava nulla di Gesù. Dovevano fare i conti ancor di più con la persecuzione da parte degli ebrei, da parte dell'autorità romana, per cui poteva venire il dubbio, ma non abbiamo preso nulla? Certo che poteva venire, no? Lo scoraggiamento di dire, ma Gesù dov'è? È salito al cielo, ha promesso di essere con noi sempre, ma dov'è adesso che abbiamo bisogno di Lui? No, capite? È interessante perché appunto il Vangelo vuole andare incontro a questa domanda. Era notte, quella notte non presero nulla, Poco prima si era parlato di un'altra notte. Chi era entrato nella notte? Giuda. Non era soltanto la notte perché era tramontato il sole, ma era la notte del cuore, no? Bisogna stare attenti, perché anche dopo che Gesù è risorto può scendere la notte anche nel cuore. Finalmente viene l'alba. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva. Non dice che si presentò, dice che era lì. Qualcuno dice, magari era già lì anche di notte, ma di notte non si vede. Quindi l'hanno visto finalmente, anche se non l'hanno riconosciuto, no, non si erano accorti che era Gesù. Chi prende l'iniziativa? Gesù. Gesù disse loro, figlioli, quindi un accento molto affettuoso, figlioli, non avete nulla da mangiare? Lo mette come un bisogno suo, no? Non gli dice, figlioli, non avete preso nulla? È un po' diverso, no? Dire, com'è? Non avete preso nulla, no? Sembra un po'... Dice, figlioli, non avete niente da mangiare? Come dire, se avete qualcosa... No, niente. E lui dice, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Lui dice, perché destra invece che sinistra? Qui ovviamente non c'è nessuna connotazione politica. La parte destra, dietro a questo racconto, gli studiosi dicono che c'è un riferimento molto chiaro al capitolo 47 di Ezechiele, il profeta Ezechiele, che dice che dalla parte destra dell'altare, del tempio, esce un fiume di acqua viva. E dove arriva quel fiume porta salvezza e i pesci vi saranno abbondanti e gli alberi che cresceranno faranno frutti 12 volte all'anno, tutti i mesi, e le loro foglie guariranno dalle malattie. L'abbiamo letta, sì, due domeniche fa, perché era la festa della Basilica Lateranense e la prima lettura è quella di Ezechiele. Un altro riferimento alla parte destra è nel Vangelo di Giovanni, cioè, no, durante la passione Gesù viene ucciso, viene crocifisso, muore e poi il soldato, no, dà un colpo di lancia e entra dalla parte destra, colpisce il cuore e uscì sangue e acqua. Quell'acqua del profeta Ezechiele che dà la vita, che San Giovanni dice è uscito dal lato destro del nuovo tempio. Vi ricordate, adesso cioè bisogna sempre andare avanti e indietro, vi ricordate uno dei primi gesti che fa Gesù quando entra a Gerusalemme? Oh, vi boccio tutti dopo 2 anni. Che cosa fa? Va nel Tempio e cosa fa nel Tempio? Manda fuori, ma non perché c'era molta confusione, vi ricordate? Non è solo perché, vabbè, c'era anche molta confusione e qualcuno che pensava ai suoi affari invece che a lodare Dio, ma per dire che cosa? Per dire distruggete questo Tempio e io lo farò nuovo in 3 giorni. Ci abbiamo messo 46 anni a costruirlo, era anche questa la lettura, no? 46 anni, ma Gesù parlava del nuovo Tempio che è il suo corpo. Allora, dal nuovo Tempio che è Gesù stesso esce la nuova acqua che porta la vita. L'antico Tempio usciva l'acqua dal lato destro dell'altare, nel nuovo Tempio che è Gesù esce l'acqua della salvezza, che è quella del suo amore, del suo spirito, dal lato destro. Per cui è interessante questa lettura, no? Gettate dalla parte destra della barca e troverete. Grande quantità, segno dei tempi messianici, il vino abbondante di Cana, la pesca abbondante, l'inizio e la fine caratterizzati da questa abbondanza. E poi chi riconosce che quell'uomo che ha detto questo è il Signore? Il discepolo che Gesù amava. Beh, noi abbiamo sempre identificato con Giovanni, quello che aveva posato il capo sul suo petto, anche qua durante l'ultima cena. Cosa aveva detto poco prima Tommaso? Cosa aveva detto? No, se non vedo non credo, ma dopo? Mio Signore e mio Dio. Ha visto e ha creduto. Gesù dice, beati quelli che non vedono e credono. Ma in cosa consiste la fede? Nel dire Gesù è il Signore. Gesù è quello che era morto, ma ora è vivo. Signore vuol dire questo, vuol dire il risorto. Chi era la signora prima che Gesù risorgesse? La morte. Nessuno può scappare dalla morte. Alt, uno, sì, Gesù. Gesù, attenzione, San Paolo dirà Gesù è il primogenito, è il primo che è scappato dalla morte, ma dopo di lui la porta è aperta e tutti possiamo scappare. Ok? È il mistero di Cristo risorto. È il Signore, mio Signore e mio Dio, aveva detto Tommaso. Simon Pietro, tutto così, salta in mare per arrivare prima, gli altri vengono con la barca, trascinano la rete, erano ormai vicini a terra, anche per questo no? Gesù ha potuto parlare con loro. Se fossero stati in mezzo al mare, ovviamente al mare, al lago, non li avrebbe sentiti, erano vicini, probabilmente stavano già tornando indietro perché era l'alba, non avevano preso niente, prima era notte. E Gesù dice, aspettate un attimo, gettate le reti piene di pesci. Pietro si butta in mare per arrivare prima, poi arrivano anche loro. Sorpresa. Questo aveva chiesto da mangiare, quando arrivano trovano che c'è già da mangiare. Un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Però Gesù dice portate un po' del pesce che avete appena preso. Quindi Gesù prepara la cena, prepara la colazione, scusate, in questa era l'alba, ma vuole che portino il pesce. Pietro, anche qui, è un po' strano, no? Che salga da solo a tirar giù questa rete piena di 153. Perché questo numero? Ci sono varie ipotesi. 153 era il numero delle specie di pesce che c'erano nel lago, quasi a dire uno per ogni specie è stato preso, cioè tutti. La barca di che cosa è immagine? Della Chiesa, della comunità guidata da Simon Pietro, a cui Gesù aveva detto una volta ravveduto, pasci le mie pecorelle, guida la mia chiesa, tu sei Pietro, la roccia su cui edificherò la mia chiesa. Ecco perché il racconto dice che è Pietro che sale e tira giù i pesci. Cioè, nella logica, erano talmente tanti, uno da solo certamente non riesce a tirar giù 153 grossi pesci, no? Se pesavano anche solo mezzo chilo l'uno, e se erano grossi pesavano di più, capite, sono 70-80 chili, come minimo erano in tre o quattro. Però San Giovanni dice, li tirò giù lui, come a dire, è lui che ha la responsabilità di questo universo di persone, no? Di questa moltitudine di persone. La traduzione può essere fatta così proprio, invece che fossero tanti si può dire fossero moltitudine. E poi l'altra sottolineatura sempre simbolica, no, nella lettura che fa Giovanni, la rete non si squarciò. Che cosa non era stato squarciato? No, il velo del Tempio si era squarciato. Cosa non era stato squarciato invece? la veste di Gesù. Tirarono a sorte la tunica, ma il mantello non fu squarciato. Segno di che cosa? Di quell'unità che Gesù ha voluto e per quale aveva pregato. Vi ricordate che nell'ultima cena Gesù aveva pregato che siano una cosa sola, eccetera. Beh, sappiamo che la tunica e anche la rete adesso sono un po' squarciati, sono un po' così. Però qui non mette neanche in dubbio, la rete non si squarciò. E poi quel riferimento alla cena pasquale. Lì c'era il pane e il vino, qui c'è il pane e i pesci. Tra l'altro, i pani e i pesci a cosa fanno riferimento? Alla moltiplicazione, no? Che è raccontata anche da Giovanni, dopo la quale Gesù dirà che il pane della vita non è quello che hanno avuto nel deserto con la manna di Mosè o quello che gli ha dato quel giorno lì perché avevano fame, ma il pane della vita è lui stesso. Io sono il pane vivo, chi mangia di me non avrà più fame. Quindi pani e pesci che Gesù dà agli apostoli. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Anche nelle parole si ripete quello che Gesù ha fatto durante l'ultima cena. Prese il pane, benedisse Dio, lo spezzò, lo diede loro, così pure il calice, eccetera. Qui non si parla della benedizione, però c'è questo qui. Di per sé questo episodio del pane e del pesce non è direttamente eucaristico, no? Perché non ci sono le stesse parole, prese il pane, disse la benedizione. Tra l'altro sappiamo che nel Vangelo di San Giovanni non è raccontata l'istituzione dell'Eucaristia. Nell'ultima cena Gesù cosa fa? Che gesto fa? Lava i piedi e fa il discorso dell'amore, così, che è quello che dà senso all'Eucarestia. Cos'è l'Eucarestia? È il corpo donato di Gesù. Cos'è il lavare i piedi agli apostoli? È donare la sua vita per loro. Quindi imparate a fare questi collegamenti perché sono molto belli, non ci aiutano quando leggiamo un brano a farlo illuminare dagli altri. Adesso che l'abbiamo letti tutti, si può benissimo rileggere dall'inizio e vedere i vari collegamenti. Allora, prima domanda, ma dov'è Gesù quando siamo nella notte? Risposta: Gesù è lì, sulla spiaggia. Bisogna imparare a riconoscerlo, anche quando è notte. Questa è la fede, perché quando è lì vicino, bello fresco e pimpante, è facile, no? Avere fede, no? Cioè, capite, anche la comunità cristiana. E quando sembra che Gesù non ci sia più, che sia notte, che peschi e non tiri su nulla, in quel momento tu devi credere che Gesù risorto è lì, è presente, ti accompagna, ti ridà la forza di pescare tutti, non qualcuno, tutti. Ma com'è possibile? Quando spunta il sole i pesci scappano. È possibile? 153 grossi pesci. Seconda parte del brano e seconda domanda. Adesso lo leggiamo, poi provate a dirmi la domanda e la risposta. Ormai siete bravi, no? Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro. Quale sarà la domanda? No, cioè questa è quella del Vangelo, ma quale sarà la domanda della comunità? In questa barca, che è la Chiesa, chi è che deve tenere il timone? Quello lì cosa aveva fatto? aveva rinnegato Gesù. Insomma, non era stato proprio un grande esempio, no? Ma è proprio Pietro con la sua fragilità che deve guidare questa barca? Domanda, risposta, eccola qua. Pietro, cioè Simone il suo nome, Simone figlio di Giovanni, questo era il suo cognome. Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene e gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo soggiunse, seguimi. Allora, chi deve tenere il timone di questa barca che è la comunità cristiana? Pietro, a cui Gesù aveva fatto una promessa, tu sei Pietro su di te, e non la tira indietro. Certo, in qualche modo Gesù vuole purificare Pietro. Cosa aveva detto Pietro nell'ultima cena? No, quello dopo la cena. Ma durante la cena aveva detto, Signore, anche se tutti loro ti tradiranno, io non ti abbandonerò mai. Mi ami tu più di costoro? Cioè, come dire, beh, costoro cosa hanno fatto? Ma tu mi hai amato di più? E Pietro sicuramente si sarà guardato attorno e ha detto, oggi noi diremmo siamo tutti nella stessa barca, no? Cioè, tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, no? Perché tutti, uno può dire, Giovanni è rimasto lì. Bene, meno male, no, che uno è rimasto lì, ma più di costoro. E Pietro risponde un po', ancora un po' spavaldo, certo Signore, che domande. Certo, Signore, però ha già imparato qualcosa, perché Gesù gli chiede, Simone figlio di Giovanni, mi ami? E Gesù risponde, ti voglio bene. È un po' di meno, Nel greco si usano due verbi diversi, il verbo agapao, da cui deriva la parola agape, che è un amore di dono totale. E il verbo fileo, da cui deriva filia, che è amicizia. Noi in italiano tradurremo amore e amicizia. L'amicizia è una cosa molto bella e importante, ma l'amore è di più, o no? Allora, alla domanda mi ami, Pietro capisce che dire sì Signore, io ti amo, ha imparato che forse è meglio, per cui dice, io ti voglio bene. Cioè sono tuo amico, sinceramente, anche se riconosco che ho sbagliato. E Gesù dice, pasci i miei agnelli. Interessante, no, i miei. Non dice pasci queste pecore, no, i miei. Nel Vangelo di Giovanni c'è una bellissima allegoria in cui Gesù dice «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore». ed esse mi seguono e ascoltano la mia voce, e ho altre pecore e tutte, è bellissimo, no? Le mie pecore, le pecore sono di Gesù, anche se le affida a Pietro e a chi viene dopo di lui, le pecore sono di Gesù. Alla messa adesso ho sentito prima alla radio, avete cantato «Il Signore è il mio pastore, le mie pecore, e nessuno le strapperà mai da me», ha promesso Gesù. Seconda, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Vedete che non lo chiama Pietro, no? È come dire, ritorna alla tua umanità, tu. E Pietro, certo Signore, però anche qui tu lo sai che ti voglio bene. E Gesù pascola le mie pecore. Qui qualcuno dice, hai cambiato il verbo pasci, pascola, agnelli, pecore. Ma qualcuno dice solo un artificio letterario, ma per dire i piccoli e i grandi, no? Gli agnellini e le pecore. Comunque il concetto è sempre uguale, le mie pecore. Per la terza volta, tre volte evidentemente ricordano i tre momenti in cui Pietro aveva detto «non so chi è costui, non lo conosco». Quindi certamente c'è un'allusione molto chiara. Cosa gli dice Gesù? «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Cioè, come dire, ho capito che non posso chiederti che tu mi ami come io amo te. Io ho dato la vita per te, te la do sempre, però, ma almeno mi vuoi bene? Cioè, vuoi essere mio amico sincero? Avendo riconosciuto che devi stare un po' attento per non sgarrare, no? Per non uscire di strada. Bellissimo, no? Oh, Gesù abbassa il tiro in qualche modo, sapendo che il suo interlocutore più di quello non può dare. In qualche modo si accontenta, no? Pietro rimase addolorato. Ogni tanto il dolore serve per far capire chi ti sta davanti, per far capire che Gesù voleva l'amore e io non sono stato capace di darglielo, e questo mi dispiace. E addolorato Pietro risponde non più «certo Signore» come prima, no? Ma con più umiltà, forse ha imparato, no? «Signore, tu sai tutto». Non posso nascondermi. Tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E in qualche modo Gesù a questo punto è convinto, non che non lo sapesse, no? Ma ha voluto far sì che ancora una volta Pietro facesse quel percorso. Vi ricordate nell'ultima cena, nell'episodio della lavanda dei piedi, Pietro cosa aveva detto? Signore, no, non mi laverò i piedi, no. No, no, devi imparare a essere un po' umile, anche tu hai bisogno che ti lavo. Allora, Signore, lavami anche la testa. Sì, sì, ok, no, aspetta. Cioè, Pietro era un po' così, no? Forse questa volta ha imparato. Ha imparato a essere umile, ha imparato che non basta dire «certo, Signore», ma dire «beh, Signore, tu mi chiedi amore, io ci provo, ma non so se riesco fino in fondo, no? Però ti voglio bene». Sinceramente, tu lo sai, io non mi nascondo. È bellissimo questo, no? Perché la stessa cosa Gesù la dice a tutti noi, no? È difficile che noi possiamo dire Signore, ti amo con tutto il cuore. Lo diciamo, no? Ti amo con tutto il cuore. Certo, sì, però non so, io almeno mi ritrovo molto in questo Pietro, no? E poi allora a questo punto Gesù lo chiama un'altra volta. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore, ancora per la terza volta e poi gli dice: quando ero più giovane andavi, facevi, disfavi, adesso dovrai imparare che seguirmi vuol dire dare la vita e fare anche quello che tu non vorresti fare. Sappiamo che poi Pietro finirà a Roma, credo che Pietro non avrebbe mai immaginato di finire a Roma, la capitale dell'impero, in quella comunità. Pietro, raccontano gli Atti degli Apostoli, si è fatto guidare poi dallo Spirito. Quando per esempio in sogno gli aveva detto: vai a Giaffa, entra in casa di un pagano. No, no, Signore, io sono ebreo, fidati. E Pietro andò, e vi ricordate quando abbiamo letto gli Atti degli Apostoli che gli altri lo criticavano: ma cosa hai fatto? Sei entrato in casa di un pagano e hai mangiato con loro. E Pietro dice: ma è lo Spirito che mi ha guidato lì e io non posso disobbedire. Vedete? Finalmente ha imparato a lasciarsi guidare non dal proprio istinto, dei propri sentimenti, magari belli, Signore, darò la mia vita per te, ma si lascia umilmente guidare dal Signore. E il Signore gli dice: ti porterà dove tu non vuoi. E San Giovanni, che evidentemente, o chi ha scritto, no, come dicevo prima, questo, sapeva che Pietro era morto, cioè quando ha scritto questo Pietro era già morto, no? Morto crocifisso, la tradizione dice a testa in giù perché non era degno di morire come il suo Signore. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Finalmente, la gloria di Dio è la croce di Gesù. Il discepolo dà gloria a Dio quando vive la stessa cosa, la croce di Gesù. E detto questo, Gesù aggiunse: seguimi. Finalmente adesso può farlo. All'inizio Pietro entusiasticamente aveva seguito Gesù, no? Poi aveva avuto tutte queste cose, si era sentito dire: tu sei Pietro, il Padre te l'ha rivelato, ma si era sentito dire: tu ragioni come Satana, mettiti dietro e vienimi dietro. Aveva fatto tutte queste cose, finalmente: mi vuoi bene? Sì, tu lo sai bene, allora seguimi. Bello, questo. Stasera vado un po' per le lunghe, ma è troppo bello. E concludiamo. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Più chiaro di così, no? Per dire chi è così. Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Qual è la domanda della comunità? Oh. Sotto a questo piccolo episodio, qual è la domanda della comunità? Come mai anche Giovanni è morto? No, probabilmente era già morto. Vi ho detto che questo capitolo riprende le cose dette da... Come mai anche Giovanni è morto se Gesù aveva detto: se io voglio che... però... spiega, non aveva detto che non sarebbe morto, no? Ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Perché sapete che le prime comunità cristiane pensavano che il ritorno di Gesù glorioso sarebbe avvenuto in breve tempo, no? Anche San Paolo scriverà ai Tessalonicesi, per esempio, tutte queste cose. Pensavano che Gesù sarebbe... quindi pensavano che prima che morisse Giovanni sarebbe tornato Gesù, perché gli aveva detto: se io voglio che... di fatto anche Giovanni era morto, e quindi la comunità diceva: ma insomma, ma è così... ecco, cioè per dire che anche loro non sempre sapevano come rispondere ai problemi nuovi che si presentavano. Morto Giovanni, erano morti tutti gli apostoli, cioè i primi che avevano seguito Gesù, e comincia quindi la seconda o la terza generazione, a cui uno sostituì Pietro, uno sostituì Tommaso, uno Giovanni, uno Andrea, eccetera. Conclusione ultima: questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quindi all'inizio c'è il discepolo che ha visto, testimonia e scrive, cioè Giovanni, ma poi c'è la comunità: noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quindi il discepolo vive, cresce dentro una comunità che accoglie questa parola, che diventa discepola di Gesù a sua volta e poi che lo segue. Teniamo presente che, secondo il Vangelo, Gesù è rimasto risorto con i suoi per 40 anni. 40 è un numero simbolico, no? Che indica pienezza, i 40 anni del deserto, comunque un tempo molto limitato. E poi Gesù non l'ha più visto nessuno, ok? Per cui chi è diventato cristiano è diventato in base alla testimonianza degli apostoli, che hanno raccontato quello che ha fatto Gesù, quello che ha detto, quello che hanno visto, i loro peccati. Vedete che il Vangelo non nasconde i tradimenti, addirittura del capo. Immaginatevi se in Corea del Nord scrivessero una cosa del genere del capo, no? O in un altro regime dittatoriale. E poi l'ultima frase del Vangelo, che è un po' ridondante, no? Per dire come non l'ha scritto Giovanni sicuramente. Vi sono molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Boom! Un pochino esagerato. Non è un granché come finale, ma insomma è per dire l'entusiasmo, no? Di questi discepoli. Tutto il Vangelo di Giovanni sono 21 capitoli, Se li scriviamo col computer, su una A4 col carattere non tanto grande, ci stanno 21 cartelle dattiloscritte, che oggi nessun editore ti pubblicherebbe un libro così piccolo. Eppure, se abbiamo letto con interesse, avete visto che ricchezza straordinaria, no? C'è già dentro tutto. Certo, ci piacerebbe sapere qualche altro discorso di Gesù, qualche altro miracolo, qualche altro incontro, ma quelli che sono ricordati già bastano per dirci quello che Dio in Gesù ha fatto per noi e quello che noi dobbiamo fare per rispondere al suo amore. Bene, buonanotte a chi ci ascolta da casa, buona continuazione, sia lodato Gesù Cristo.